Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Preghiamo. O Dio nostro Padre, così abbiamo imparato a chiamarti, così ci ha insegnato il tuo Figlio Gesù. Aiutaci a comprendere la grandezza di questa rivelazione e a rivolgerci con fiducia a te nei momenti della gioia e in quelli del dolore, quando siamo ricchi di speranza e quando vince la tristezza, perché tu solo sai sostenere i passi del nostro cammino per Cristo nostro Signore. Ci sediamo e ascoltiamo le letture. La prima lettura, un brano del Vangelo secondo Matteo.
Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
Ora ascoltiamo il secondo brano dal Vangelo secondo Marco.
Giunsero intanto a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate. Poi, andato un po' innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell'ora. E diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che tu vuoi.
Eccoci qui allora per una nuova serie di catechesi quaresimali, ed è bello pensare che sono qui presenti e che sono in ascolto molte persone che già ci hanno seguito negli anni passati e che vogliono vivere anche quest'anno la Quaresima in maniera intensa. L'anno scorso vi parlavo dalla mia biblioteca, quest'anno questo itinerario quaresimale inizia dalla cappella dell'arcivescovado, la cappella del vescovo. Questo è un luogo storico molto importante perché fu costruito da San Carlo Borromeo verso il 1570 e da allora hanno pregato tanti santi vescovi. Ha pregato qui San Carlo Borromeo, hanno pregato qui il beato cardinal Ferrari, il beato cardinale Schuster, poi Paolo VI, e siamo quindi accompagnati dalla preghiera di tanti santi. E abbiamo bisogno di questo accompagnamento, della preghiera, di questa intercessione, perché il tema di quest'anno è veramente molto arduo. Devo dire che provo un po' di sgomento al pensarci. Il tema è quello del Padre Nostro. È stato suggerito questo tema dallo stesso Papa Giovanni Paolo II nella sua lettera apostolica per la preparazione al grande giubileo. Dice così: il 1999, terzo ed ultimo anno preparatorio, avrà la funzione di dilatare gli orizzonti del credente secondo la prospettiva stessa di Cristo, la prospettiva del Padre che è nei cieli, dal quale è stato mandato e dal quale è ritornato. E noi dunque cerchiamo di contemplare qualcosa del mistero del Padre meditando sulla preghiera del Padre nostro. Ho detto che sento un po' di sgomento di fronte a questo tema, perché la preghiera ci supera da ogni parte. Per capire qualcosa di questa preghiera dovremmo penetrare nelle ricchezze della preghiera stessa di Gesù, penetrare nel suo cuore. E poi c'è un altro motivo per cui è difficile parlare del Padre nostro così in maniera un po' astratta, perché il Padre nostro è una preghiera e quindi lo si capisce pregando, non parlando del Padre nostro. E perciò tutto ciò che dirò è in funzione di una preghiera da pregare personalmente. E per questo ci uniamo alla preghiera di tutti i santi che hanno pregato in questa cappella, di tutti coloro che hanno recitato nella loro vita questa preghiera, che ne hanno tratto frutto, perché ci aiutino a interpretarla e soprattutto ci aiutino a pregare così come il Signore vuole. Prima di entrare nella spiegazione delle parole della preghiera, vorrei fare tre constatazioni in generale sul Padre nostro. Anzitutto, è una preghiera molto scarna, una preghiera brevissima. Ve ne sono altre di molto più lunghe, anche nel Nuovo Testamento. Ve ne sono altre che sembrano più ricche di affetto. Penso alla preghiera che molti conoscono di Charles de Foucault, che comincia con le parole «Padre mio, io mi abbandono a te». C'è forse più sentimento. Nel Padre nostro è come i pilastri di una grande cattedrale, che sembrano là rigidi, ma che sostengono qualcosa di immenso. Quindi è una preghiera brevissima, che va meditata parola per parola. È una preghiera anche apparentemente un po' generica, tant'è vero che è stato detto, credo con ragione, che potrebbe essere recitata questa preghiera dai seguaci di ogni religione. Tutti coloro che guardano a Dio potrebbero dire le parole di questa preghiera. Eppure, d'altro canto, è una preghiera sintetica, cioè che è una sintesi del Vangelo, e le sue parole si capiscono pienamente soltanto leggendole alla luce dell'Evangelo. Quindi paradossalmente è una preghiera che può essere detta da ogni uomo o donna di buona volontà, a qualunque religione appartenga, e però svela il suo segreto soltanto quando è capita alla luce del Vangelo. È una sintesi di tutta la vita di Gesù. Ed insieme è una chiave di lettura della stessa vita di Gesù. E quindi chiediamo al Signore di poter comprendere qualcosa di queste parole mirabili che Gesù stesso ha insegnato. E vorrei questa sera spiegare le primissime parole. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. E anzitutto vorrei dire che non è ovvio che una preghiera biblica cominci con l'esclamazione Padre. Prendiamo per esempio i Salmi, sono 150 bellissime preghiere, ma nessuna di esse comincia così, Padre. Dunque è una caratteristica della preghiera di Gesù. Gesù ci comunica così il suo modo di pregare. E perciò vorrei spiegarla secondo tre momenti. Anzitutto cercando di capire che cos'è il Padre nostro nell'esperienza personale di Gesù, come Gesù diceva questa parola Padre. In secondo luogo, questa parola la vorrei considerare come detta dai discepoli, i primi discepoli, e in terzo luogo il Padre nostro nell'esperienza del cristiano. Quindi anzitutto il primo momento, il Padre nostro, l'invocazione Padre nell'esperienza di Gesù. E noi, leggendo i Vangeli, vediamo che Gesù quasi sempre, quando parla di Dio, lo chiama col nome di Padre. Fin dalla prima parola di Gesù che ci viene riportata dal Vangelo di San Luca, quando parla di Gesù dodicenne nel Tempio, che interrogato come mai si fosse fermato là e non avesse seguito i genitori, risponde: «Non sapevate che debbo occuparmi delle cose del Padre mio?» Quindi la prima parola di Gesù menziona il Padre. E questo rimane fino al termine della sua vita. Anche nella sua prova suprema, è la parola che è stata letta poco fa dal Vangelo di Marco al capitolo 14, una delle ultime parole di Gesù è «Abba, Padre, tutto è possibile a te». Quindi è una parola che Gesù ha detto dall'inizio alla fine, è il suo modo di parlare a Dio. E la sentiamo questa parola anche sulla croce. Poco prima di morire Gesù esclama «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito». Dunque, queste parole sono parole anzitutto usate da Gesù e usate in quella forma che nella lingua ebraica aramaica del tempo indicava l'allocuzione familiare con cui i bambini chiamavano il papà, cioè Abba. Quindi è una parola tenerissima, una parola che risveglia un mondo di affetti, di fiducia, di abbandono. Questa parola dunque è quella che qualifica l'esperienza fondamentale di Gesù. Gesù vive anzitutto il suo essere figlio e ci insegna a chiamare Dio con lo stesso nome con cui lui lo chiama, ci fa partecipi del suo essere figlio. E per questo non è una parola che potremmo inventare noi, tant'è vero che quando la recitiamo o la cantiamo, questa parola nella liturgia, facciamo precedere il verbo osiamo dire Padre nostro, perché non avremmo osato se Gesù non ce l'avesse donata. E quindi questa parola non è una parola che viene messa così semplicemente sulle nostre labbra, è una parola che mette in noi il modo di pregare di Gesù. E di conseguenza questa parola è un po' inspiegabile. Lo dico nella mia lettera pastorale e vorrei rileggere questa frase perché mi pare che qui ho cercato di dirlo nella maniera più incisiva possibile, dicendo così: la percezione che il cristiano ha del mistero del Padre non è esprimibile a parole, ma affonda nella percezione che ne ha Gesù Cristo Figlio ed è affidata alla grazia dello Spirito Santo. Questo mistero del Padre va dunque al di là di ogni pensiero e concetto, non è contenibile in parole, è sempre oltre. Quanto ci è dato di coglierne parte però sempre dalla parola di Gesù, Abba. E con questo voglio dire che non so spiegare questa parola. Gesù la diceva e noi cerchiamo di dirla così come la diceva Gesù. E quindi partecipando a quella profondità, a quella intensità che era propria di Gesù. Nel brano, così come è presentato da Matteo, c'è anche l'aggiunta «Padre nostro che sei nei cieli». E sarebbe bello avere tempo per spiegare a lungo queste parole, che sono molto importanti. Esse non hanno soltanto lo scopo di distinguere il Padre che è nei cieli da ogni altra paternità umana. Non solo ci fanno comprendere che si tratta di una paternità universale, ma indicano il cielo come luogo delle realtà definitive, dove la paternità di Dio si mostra in pienezza. È quel luogo da cui ci viene il regno, che perciò è chiamato nel Vangelo di Matteo regno dei cieli, regno che è nella sua pienezza presso il Padre, è già svelato là e di là viene sulla terra. Quindi questa parola che sei nei cieli non indica soltanto che dobbiamo simbolicamente guardare in alto come faceva Gesù, che prima di pregare alzava gli occhi al cielo, Ma dobbiamo sapere che questa parola viene dal luogo delle cose definitive, ci comunica l'esperienza inesauribile di Gesù stesso, quell'esperienza che contempleremo per tutta l'eternità. Ecco, questo è un po' ciò che questa parola significa nell'esperienza di Gesù. Mi domando ora che cosa significa questa parola nell'esperienza dei discepoli. Penso a quei primi discepoli che avevano lasciato tutto per seguire Gesù e quindi non avevano nessuna sicurezza, né del pane, né della casa, né dell'accoglienza, potevano essere perseguitati, mandati via. E allora si può capire così come questa parola significasse per loro un atto di intensa fiducia. Questo Padre sa tutto di noi, sa la nostra condizione, molto precaria, molto fragile. Come dice la pagina evangelica che abbiamo letto per prima dal Vangelo di Matteo al capitolo 6, ancora prima che gliele chiediate, il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno. Quindi quando diciamo questa parola comunichiamo all'esperienza di somma fiducia degli apostoli, esperienza di abbandono a Dio. Mi viene in mente un'altra parola di Gesù in Luca 12, non temere piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. Voi siete piccoli, siete pochi, siete fragili, ma il Padre vi dà il regno. Dunque, dicendo questa parola, noi non entriamo soltanto nei sentimenti e nei pensieri di Gesù, ma entriamo anche nell'esperienza dei primi discepoli che sentivano crescere in loro l'affidamento al Padre. In terzo luogo consideriamo questa preghiera, questa parola, nell'esperienza di ogni cristiano, nella nostra esperienza. E anzitutto diciamo che questa esperienza non è umana, ma ci è data dallo Spirito Santo. Come dice San Paolo nel capitolo 8 della lettera ai Romani e nel capitolo 4 della lettera ai Galati, è lo Spirito che dice in noi Abba. È lo Spirito che grida in noi Padre, è lo Spirito Santo che ci fa sentire figli. Quindi quando diciamo queste parole non sono semplicemente parole umane, sono parole che lo Spirito grida in noi. E che cosa suscitano in noi queste parole? Sono correlate con l'esperienza di essere figli. Ogni volta che io pronuncio questa parola padre, sento pronunciare la parola figlio, figlio mio, figli miei. Quindi è una risposta alla parola di figliolanza che Dio proclama su ciascuno di noi. E se è così, allora noi possiamo pensare quali sentimenti suscita questa parola quando è detta con intensità. La sensazione anzitutto di essere capiti a fondo. Lui già sa ciò di cui ho bisogno, mi conosce a fondo. La sensazione di essere importante davanti a Dio, così come si è ritenuto importante il figlio al prodigo, quando tornando a casa si è sentito abbracciato dal padre. Allora ha capito di nuovo, sono importante per il padre mio. Siamo dunque qualcosa di grande valore per Dio che ci permette di chiamarlo Padre. Ed è anche quindi la sensazione di non sentirci abbandonati nella prova, ma sentirci capiti e sostenuti. Ed è anche una sensazione di audacia nel parlare a Dio. Se è Padre, possiamo parlare a Lui con franchezza, perché ci sentiamo capiti. E questa parola dunque è così importante che idealmente va premessa ad ogni invocazione del Padre nostro. Padre, venga il tuo regno, Padre, sia fatta la tua volontà, Padre, dacci il nostro pane, Padre, perdonaci i nostri debiti. Quindi è la parola che sottostà a tutte le singole invocazioni del Padre nostro. E potremmo anche domandarci a quali sentimenti si oppone questa parola. Si oppone, lo dice anche Gesù nella pagina evangelica che abbiamo ascoltato, si oppone a ogni preghiera pretenziosa che pretende di essere esaudita a forza di parole. È quindi una parola che suscita abbandono e che scaccia via ogni pretesa. Si oppone a una preghiera fatta senza convinzione, sfiduciata, una preghiera che quindi si trascina in maniera monotona e arida. Invece questa parola suppone una preghiera abbandonata, affidata, una preghiera che ci nutre. Ecco ciò che suscita in noi questa parola Padre nostro che sei nei cieli. Vorrei anche spiegare molto brevemente la parola seguente, sia santificato il tuo nome. È un'espressione un po' strana, non usiamo noi nella nostra lingua corrente una parola così. E per cercare di capirla vorrei chiedere adesso al lettore, così ci mettiamo un momento in ascolto, di leggere il brano del profeta Ezechiele, che è riportato alla pagina 8 del libretto.
Annunzia alla casa di Israele, così dice il Signore Dio. Io agisco non per riguardo a voi, gente di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete disonorato fra le genti presso le quali siete andati. Santificherò il mio nome grande, disonorato fra le genti, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le genti sapranno che io sono il Signore, parola del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.
Ecco, questa parola contiene un po' la chiave, questa pagina contiene la chiave dell'espressione sia santificato il tuo nome, perché introduce anche l'espressione contraria. Il Signore dice al suo popolo: voi avete disonorato e profanato il mio nome, in quanto la vostra sconfitta, la vostra deportazione causata dai vostri peccati ha potuto sembrare una sconfitta di Dio, ha fatto dire ai nemici: ma questo nome di Dio non vale niente. E io invece santificherò il mio nome grande, farò vedere quanto valgo e vi libererò. E quindi questa parola può essere un po' parafrasata così: santifica il tuo nome, mostra, o Signore, quanto vali, quanto sei buono, quanto sei forte, quanto ci ami, quanto sei grande. E quindi è una invocazione che è un po' un provocare Dio a manifestare il suo amore per noi e la sua potenza. Ed è quindi in linea con quella audacia di cui parlavo, che è suggerita proprio dalle parole iniziali del Padre nostro. Ecco, abbiamo cercato di illuminare un poco queste primissime parole della preghiera. Come vedete, abbiamo semplicemente aperto uno spiraglio verso un mondo di pensieri, di idee, di dottrina che dobbiamo penetrare a poco, ma vorrei a questo punto proporre qualche domanda per la vostra riflessione e poi proporre anche un semplice esercizio. Le domande sono le stesse che ho scritto nella mia lettera pastorale, nell'appendice, mi pare giusto riprenderle perché servono per approfondire queste prime parole della preghiera. Prima domanda: quale immagine ho di Dio Padre? È il Dio di Gesù. Mi affido perdutamente a Lui, rimettendo nelle sue mani le mie angosce e paure, quale immagine ho di Dio Padre? Seconda domanda che ci tocca in quanto possiamo essere catechisti o educatori. Quale volto di Dio è veicolato dalla nostra catechesi e nella predicazione? È davvero il Dio Padre di Gesù? E poi una terza domanda che è quella che più penetra e punge il cuore. La prova se senti o no Dio come Padre, Padre tuo e di tutti, può essere data da alcune verifiche. Per esempio, ti senti di ringraziare per tutto quanto ti accade? Senti di poter dominare l'angoscia o l'affanno per le cose che incombono, senza con ciò stesso perdere il contatto con le situazioni reali? Sei capace di sopportare un'ingiustizia senza recriminare continuamente in cuor tuo, giustificandoti e difendendoti? Sei capace di dire mi abbandono alla fedeltà di Dio ora e sempre? Ecco, domande come queste possono farci comprendere se davvero le parole di questa preghiera sono penetrate un poco in noi e hanno prodotto, hanno generato come frutto quell'atteggiamento di pace, di fiducia, di abbandono che Gesù ha vissuto parlando del Padre e affidandosi nel Padre.